E intanto vi leggo un testo del libro dell'Apocalisse che stiamo leggendo nelle messe di questi giorni. È la settima lettera alle chiese con cui inizia, dopo la visione del risorto, il quale manda i suoi angeli alle sette chiese, no? Alla chiesa di Laodicea. Dunque, Laodicea era una delle città più ricche, era stata una delle poche che aveva ricostruito da sé, con le sue risorse, la città dopo il terremoto terribile dell'anno 60 d.C., senza le sovvenzioni statali, senza gli aiuti romani. Perché nella città appunto c'erano molto artigianato e anche industria tessile, c'erano gioielli e soprattutto profumi e medicamenti, unguenti, c'era un'arte, c'erano parecchie ditte farmaceutiche, diremmo oggi. E vi dico queste cose perché il testo parla di queste cose dietro al testo. Allora, sapete che queste lettere sono fatte tutte così, prima c'è una contemplazione e all'interno di una liturgia sostanzialmente queste visioni, c'è questa contemplazione del risorto che con gli angeli manda appunto con gli spiriti, pieno di spirito, manda i candelabri, sette candelabri, le sette chiese. E c'è questa contemplazione di Cristo all'inizio, poi c'è sempre una valutazione della Chiesa, in genere si dice stai facendo bene queste cose, però ti devo ricordare che hai perso un po' di entusiasmo, che ci sono questi problemi nella comunità e poi alla fine fa la promessa, no? Fa delle, come facevano i predicatori, si finiva sempre col Santo Paradiso, no? Elemosina e Santo Paradiso, due cose. E allora in questo testo al Signore Gesù vengono dati dei titoli molto suggestivi. Così parla l'Amen. È bello chiamare Cristo l'Amen, no? Cioè il sì di Dio. È il sì di Dio all'uomo, Cristo, capito, no? L'Amen, il testimone fedele e verace. Cioè quello che ha testimoniato la verità fino in fondo, fino al martirio, no? Il principio della creazione di Dio, la sapienza, tutti i temi sapienziali. Conosco le tue opere. E qui non elogia niente, è solo stomacato da una situazione che veramente lo fa un po' vomitare, che è appunto l'accidia, che è la colpa più grande, cioè il fatto che all'amen di Dio nessuno dice sì. No, lui fa l'appello, bisognerebbe dire presente, la fede è questo, presente, ci sono, no? Invece appunto qui non sei né caldo né freddo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. E la ragione di questa tiepidezza, di questa indifferenza, insensibilità, è che si sono addormentati nel fatto che questa città è ricca e la ricchezza gli ha chiuso gli occhi, gli ha stoppato il desiderio, li ha resi vomitevoli, appunto, no? Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio io, te lo do io il gioiello, l'oro, quello provato al fuoco. Dunque, ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco. Le vesti ce le ho io, quelle belle, capito? Vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità. E poi ho anche il collirio, tu che conosci le medicine, ho io il collirio che se lo prendi ti tira via le fette dagli occhi, capito? I fetti di salame. Il collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Perché io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. È per amore, perché vi voglio bene, ragazzi. Siete troppo addormentati, dice il Signore. No. Io quelli che amo li rimprovero e li castigo. mostraci dunque zelante e ravvediti. E poi come l'amante si dà l'appuntamento a un bel banchetto, hai capito? Dove pensate tutti i temi del Cantico dei Cantici, i temi dello sposo che torna, no, il Signore il mio pastore. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui. Ecco, sto alla porta e busso. Lui ha voglia, il Signore, di venire a casa tua, hai capito? Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere, torna il tema del trono, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. E poi tutte le lettere finiscono sempre con richiamo alla fede, perché il Signore può anche continuare a parlare, ma se non si ascolta, chi ha orecchio, occorre l'orecchio. Ci vuole l'orecchio. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, in questa storia che noi stiamo dividendo in queste tre parti, queste tre età della storia, all'interno della quale ci interessiamo di una questione, in fondo, questione di fondo della ricerca del senso della vita e della storia. Nell'età della tradizione questo problema del senso della vita dell'uomo e della storia è visto in termini religiosi, sostanzialmente religiosi, cioè il mondo è visto in maniera unitaria come un tutto che è retto dall'alto e quindi si stabilisce un rapporto stretto tra il mondo visibile che però nasconde, rimanda al mondo invisibile e l'uomo che è nel mondo, appunto quello che si sta interrogando, viene da questa realtà dialettica, viene in qualche maniera diviso in spirito e corpo, no? E in questa storia che vede l'umanità cercare la linea di senso su questo piano verticale dell'in alto e l'in basso, l'umanità, abbiamo visto, ora questa linea la sposta verso l'alto, le vie della trascendenza, ora verso il basso, cercando la presenza di Dio dentro il mondo, dentro o la sacralità del mondo o la sapienza umana, appunto. E quindi spostando poi questa linea di separazione si sposta anche dentro l'uomo, ciò che nell'uomo lo unisce di più all'alto e ciò che lo unisce al basso. E quindi il platonismo, l'aristotelismo, per esempio, per dirne due. Cercando in questo, è suggestivo, no? Questo sguardo superficiale, se volete, ma suggestivo, il fatto di immaginare che questo animale cammina nel mondo continuando a guardare l'orizzonte, no? Il tutto. E in questo lo fa mentre soffre, lo fa mentre è inquieto, e quindi il problema del male, il problema della sofferenza e del male che gli uomini fanno e si fanno, è un altro luogo dove la questione del senso passa, dove, con cui bisogna fare i conti, no? E abbiamo visto che le varie posizioni suggeriscono diverse spiegazioni del problema del male, o perché gli dèi sono indifferenti, sono totalmente diversi, o perché addirittura litigano tra loro e quindi poi le conseguenze arrivano a noi, o perché è l'uomo che sbaglia a desiderare, desidera in maniera sbagliata e quindi il dolore viene fondamentalmente dal fatto che l'uomo si aspetta cose che non deve aspettarsi, no? Cioè mi pare che, adesso io lo sto dicendo in termini molto infantili quasi, queste grandi questioni, però secondo me serve ogni tanto parlarne come si mangia, no? Di queste grandi questioni. In questa vicenda, in questa avventura, chiamiamola pure sapienziale, filosofica, metafisica, religiosa, dell'umanità, la via cristiana accade, succede a un certo momento della storia che si introduce l'evento cristiano. In continuità con la religione profetica del giudaismo, il profetismo giudaico, che conosciamo bene ormai, la via cristiana interviene con questa prospettiva assolutamente straordinaria, assolutamente singolare. che ripropone la dialettica trascendenza e immanenza, ma in termini paradossali, appunto, ponendo in qualche maniera il luogo di Dio, la rivelazione di Dio, nell'esistenza di un uomo. Questo è detto anche qui in maniera infantile, l'evento cristiano, no? Quindi il cristianesimo pretende, questa è la pretesa appunto, pretende di far girare lo sguardo di tutta l'umanità, di tutti gli uomini, di tutti i tempi, verso un uomo. E appunto noi sappiamo poi che come si chiama, dove è nato, pressa poco, abbiamo detto anche cosa ha fatto. Il cristianesimo dice, guarda, il senso della vita, della storia, tu lo scopri andando a vedere il figlio di un falegname di Nazareth di 2000 anni fa, che verso i 33 anni hanno ucciso dopo un processo. No? Questo è il cristianesimo. Quindi la pretesa di indicare la via verso Dio, o se si vuole, di poter ascoltare Dio in qualche maniera, poter comunicare con Dio, soltanto a partire dall'uomo Gesù. È la sua umanità che dice chi è Dio. E i Vangeli, l'altra volta si introducevano, no, questi passaggi, i Vangeli che sono i custodi della testimonianza autentica di questo evento, no? Secondo la comunità che si riferisce a Gesù, appunto, sono i Vangeli, la testimonianza imprescindibile, originaria, oggettiva anche. E anche questo è interessante, no? Un Dio che non può parlare se non sono degli uomini a parlarcene. O no? Vuol dire quello, mi pare. E sono degli uomini a parlarci di Gesù, quindi di Dio. I Vangeli tengono dritta la barra di questo senso, di questa linea di senso, cioè la via attraverso la quale Dio si è rivelato, cioè l'esistenza di un uomo vista, toccata, accolta da altri uomini. L'ortodossia della nostra fede si fonda proprio sul Vangelo, hai capito? Il Vangelo è la fonte della fede. E quindi mantenendo la decisività della testimonianza molto umana dei discepoli, come la via maestra per accedere a Gesù, tenendo ferma questa barra e non, per esempio, facevamo questo esempio, no? E non seguendo, per esempio, la via straordinaria e miracolistica che fa calare dall'alto l'intervento di Dio, come fanno altri scritti, i cosiddetti scritti apocrifi, no? Quando poi abbiamo cercato di riassumere di che cosa raccontano poi i Vangeli, abbiamo detto che sostanzialmente si tratta di una vicenda drammatica. Cioè, i Vangeli raccontano del dramma avvenuto attorno a Gesù, il quale, senza avere nessuna autorizzazione, non appartenendo né alla classe dei profeti o degli interpreti della parola di Dio riconosciuti, né al sacerdozio, appunto, senza avere nessuna funzione religiosa ufficiale che lo autorizzi a parlare, ha però la pretesa incredibile di conoscere Dio, di dire Dio in qualche maniera, di chiamarlo suo papà, appunto, dopo ognuno di noi usa i termini che vuole, insomma. Questo fatto scandalizza e divide, no? E cos'è di così scandaloso, di così sconvolgente negli insegnamenti e nei comportamenti di Gesù? È che pretende di dire Dio e ciò che Dio vuole da noi, dall'uomo, in uno stile di vita, appunto, in una maniera di fare l'uomo, sostanzialmente. Vedete che Gesù non fa dei discorsi su Dio. Certo, dopo guardare Gesù come fa l'uomo ti costringe a fare discorsi su Dio. Ma lui personalmente, appunto. Cioè, si potrebbe dire per alcuni versi che, appunto, dal punto di vista di un'elaborazione, Gesù accetta le categorie religiose in cui vive, no? La cultura in cui vive, però introduce un'istanza di trascendenza e di immanenza insieme, un'idea di Dio e dell'uomo, critica, talmente critica che fa saltare quel sistema che resiste, no? Ma la introduce istituendo una maniera umana di venire di Dio tra noi, no? Questo è l'accesso cristiano a Dio, no? E in questo senso, spero si capisca, insomma, che Gesù non è un fondatore di religione. Traccia una via, una figura dell'umano. Traccia, indica l'atteggiamento giusto davanti a Dio, che insieme rivela la vera natura dell'uomo e il vero volto di Dio. Dove l'alterità tra l'uomo e Dio, la reciprocità tra l'uomo e Dio, si realizza in questa maniera unica e assoluta. No. Tant'è che diciamo, è Dio. No. Dio è vicino all'uomo, il Dio di Gesù appunto, è totalmente immerso nella causa dell'uomo. In un atteggiamento che, per esempio, Paolo espliciterà dicendo, in un atteggiamento che rinuncia alle prerogative divine. Lui, pur essendo Dio, non ritenne, no? Appunto, ma è il senso poi di tutto il Vangelo, secondo me. In totale disinteresse, in totale gratuità, non dice mai credete in me, venite con me, io vi insegno chi è Dio. No. In maniera incondizionata. Fino in fondo, per tutti, in modo che per l'uomo nulla mai è perduto, appunto. No. In un atteggiamento che dà sempre la possibilità di affidarsi a questo assoluto della dedizione di Dio, cioè Dio è la dedizione assoluta e quindi la possibilità di cedergli, di affidarsi è aperta sempre. Capito? Il tema del perdono. Cioè il Vangelo, l'atteggiamento buono di Dio verso l'uomo, la promessa, la benedizione, la grazia, è sempre pronta a sbocciare là dove l'uomo si apre nella fede, appunto, è la fede dell'uomo. Dove l'uomo dà a Dio, diciamo, un sì, appunto, no? Una base umana per fare alleanza. In questa narrazione un po' dell'evento di Gesù introducevamo anche il discorso sui miracoli, la logica dei segni e anche il discorso sulle parabole che dicono indissociabilmente di come l'uomo può essere e di come è Dio per l'uomo. No? E perciò si capisce anche in questa maniera di venire di Dio nel mondo, si capisce anche la portata della morte di Gesù, no? Dell'esito della sua vita. Gesù, come si sa, non è morto di malattia o di vecchiaia, è morto a poco più di 30 anni in piene forze. E non è morto neanche di incidente, è morto assassinato, appunto. Legalmente assassinato, secondo la legge, al termine di un processo, di un duplice processo politico e religioso, durante il quale ha subito interrogatori pesanti e si è fatto di tutto per umiliarlo, per togliergli la dignità di uomo. E i Vangeli apposta, quando viene presentato alla folla nel Vangelo di Giovanni, dopo la derisione, dopo la flagellazione, no? Percosso e travestito, preso in giro, è il re dei giudei, il Messia, ridicolo. E il Vangelo appunto fa dire a Pilato, ecco l'uomo. realtà sappiamo, no? Nel gioco così, della costruzione del Vangelo di Giovanni, questo per alcuni versi è corrispettivo di quello che Marco fa dire, tra l'altro lo fa dire sempre a persone, in questo caso romani, soldati, non fregava niente, no? Centurione ai piedi della croce che dice questo veramente era il figlio di Dio. E così Pilato dice ecco l'uomo, ma chiaramente è la testimonianza della fede di chi ha accolto la parola, no? E di chi vede in quest'uomo la parola di Dio, il principio del verbo, eccetera, eccetera. E poco dopo il processo viene messo a morte, inchiodato su una croce con due altri condannati, non si sa bene per che cosa, E muore, diciamo, molto umanamente, nonostante i film che fanno cassetta, che vogliono dimostrare che Dio ha sofferto più di tutti. Non c'è bisogno, cioè, non c'è bisogno di dire che Gesù ha sofferto più di altri. Non c'è bisogno di dire che lui ha toccato il culmine della sofferenza umana. Come se aggiungere la sofferenza al Cristo diminuisse quella degli altri. Gli è capitato di soffrire in quella maniera lì, altri hanno sofferto in altre maniere, ma non lo so che interesse abbia dire che ha sofferto di più. E non c'è bisogno neanche di costruire quella mitologia riparatrice, di fare quel calcolo ripugnante, no? Pensando che siccome la colpa è infinita, perché va a toccare un infinito, serviva per calmare la collera di Dio una sofferenza infinita. In realtà questa morte dice, come tutta la vita di Gesù, nella sua verità umana, in se stessa, non c'è bisogno che tu gli costruisca i castelli, capito? Nella sua verità umana dice qualcosa di decisivo su Dio, di Dio. Innocente, egli è ingiustamente condannato. Uomo libero, muore da schiavo ribelle. Per liberarci dalle nostre perverse maniere di giustificarci, di entrare nei giochi dell'autogiustificazione, della violenza, della colpa, della riparazione di un altro, tutte queste robe qui, capito, no? Gesù rifiuta di dire che è colpevole, come invece spererebbero i carnefici, tutti i carnefici dalle loro vittime, li torturano perché riconoscono che hanno torto, hai capito? Perché questo li rassicurerebbe, hanno avuto ragione loro a fare ciò che hanno fatto, se confessano, no? Gesù non lascia loro la possibilità di pensare che hanno avuto ragione di condannarlo a morte. Hanno avuto ragione perché hanno voluto difendere Dio e la ragione di Stato, no? Egli rivela così la crudeltà e la vigliaccheria degli uomini e la sete di potere che li spinge a far di tutto pur di conservarlo, anche di ammazzare un innocente, capito? Cioè, Dio si dice in queste maniere. E perdonando, Gesù vive ciò che ha detto di fare, amare i propri nemici, non imprigionarli in ciò che fanno, mantenere una porta aperta, una chance di convertirsi. E soprattutto obbliga a chiedersi in nome di quale Dio si può uccidere un innocente. Che Dio è? Il tuo Dio. In nome di quale Stato è legittimo condannare a morte un giusto? E queste domande concernono tutti, anche i cristiani, nella loro storia. Che anche i cristiani hanno perseguitato, torturato, ucciso, nel nome di Dio anche, certo. Così quando Gesù, prima di morire, chiede a Dio di perdonare coloro che lo hanno messo in croce, dice, perché non sanno quello che fanno. È provocante, no? come non sanno quello che fanno? Questi qui mica sono scemi, mica sono analfabeti, non sono pazzi, sapevano bene ciò che facevano. Eliminavano un uomo pericoloso per la fede in Dio e per la pace sociale e per l'ordine dello Stato. Prego. Non è che non sanno quello che fanno. Ma è proprio su questo che si sbagliavano. Questo dice Gesù, no? Dio, così come Gesù aveva cercato di farlo comprendere, non era quel Dio che essi credevano di difendere, uccidendo Gesù. E la pace sociale, l'ordine dello Stato al prezzo della morte di un innocente, non era la pace e non era a favore dell'umanità. E la folla? I Vangeli raccontano in maniera anche qui drammatica il capovolgimento degli umori della folla, del popolo. Cosa dice la folla che assiste al supplizio e ha approvato la condanna? Interessante, perché sai, è più ingenua, è più grossolana la folla, va a slogan. Salva te stesso, se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. E il re di Israele, scenda dalla croce e crederemo in lui. È chiarissimo, no? La folla cerca un Dio che non è certamente quello di Gesù. Un Dio che colpisca l'immaginazione con dei prodigi, che salvi, che vinca il corso delle cose, che intervenga dall'alto scavalcando gli uomini, capito? Che venga giù. E invece credere nel Dio di Gesù avrebbe voluto dire tante cose che erano più vere, più semplici, ma impegnative, ragazzi. Voleva dire mettersi dalla parte del Dio di Gesù e dunque cominciare a dire che Gesù era innocente e quindi mettere in discussione le proprie idee su Dio e sull'ordine sociale. Voleva dire che i sacerdoti del Tempio, che Pilato, avevano torto. Ma è più facile non mettere in discussione niente, no? Non mettersi da parte delle vittime e quindi impegnarci per la giustizia, la pace, la fraternità e credere in un Dio che agisce senza di noi con la sua onnipotenza, quando gli va, a chi gli pare, no? Che gliela fa vedere lui a qualcuno. Tra l'altro anche i discepoli che scrivono i Vangeli, perché se accusassero gli altri cominci a dire, beh, sono ideologici, invece sono loro i primi che dicono, ma anche noi non abbiamo capito. Anche coloro che avevano seguito Gesù credendo che Dio era con Gesù per liberare Israele, sono rimasti di stucco, disperati, no? Dio non era intervenuto per salvare il suo servo, il suo figlio, il Dio degli eserciti, il Dio dei padri, che ci aveva liberato dall'Egitto, ci aveva fatto tornare da Babilonia. Nel caso di Gesù è un Dio disarmato, senza difese, il Dio della rivincita, la vendetta sui nemici. Appare come una vittima umiliata, esternamente ridotto a quasi niente, ma senza risentimento, umiliato ma non avvilito. E Gesù e i suoi amici, appunto, fino all'ultimo dice, no, Dio non è ciò che voi pensate. Non è ciò che voi pensate. E Gesù lo può dire perché lo sta provando su di sé, l'ha provato su di sé. Anche Gesù sta scoprendo un Dio strano. Dalla parte degli uomini, facendo l'uomo, anche a Gesù Dio pare strano, capito? Perché non l'aiuta. Il Dio che gli si è rivelato come papà, di cui si fida fino al punto che anche i capelli sono contati da lui, no? non ha alzato un dito per liberarlo, come se l'avesse abbandonato. E anche su questo i Vangeli sono sinceri e mettono sulle labbra di Gesù le prime parole del Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in questa angoscia della morte, Gesù è il compagno di tutti i credenti la cui fede è messa alla prova, che lottano con Dio, hai capito? Di tutti coloro che non riescono più a credere anche, no? E Gesù appunto scopre che per alcuni versi nella fede Dio non l'aiuta. No, ricordate il testo di Hillesum, no? La nostra fede salva Dio in qualche maniera, no? Ci chiede questo, di salvarlo, di tenerlo lì anche sulla croce, no? No, no. Non è Dio che abbandona l'uomo, è l'uomo che è chiamato a fidarsi di Dio, a renderlo presente. E quindi, ma questa è una conseguenza, perché quando uno sta morendo non gli interessa più di cambiare l'idea di Dio, gli interessa di incontrarlo, capito? Però, appunto, si tratta proprio di una conversione, no? Cambiare la rappresentazione abituale di Dio come Dio onnipotente. E l'amore di Gesù per il Padre attraversa questa prova della fede per diventare affidamento, fiducia totale, appunto. E difatti l'Evangelista Luca traduce questo con un'altra preghiera, no? Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E la fede appunto legge nella morte di Gesù non l'abbandono di Dio, tutt'altro, ma Dio nella morte di Gesù si immerge nella morte dell'umanità per introdurvi il Vangelo, appunto, no? Per permettere all'uomo di aver fede anche nella morte, per suscitare la fede. Perché appunto portando paradossalmente la cosa, sarà la tua fede che ti salverà anche allora. In questo senso appunto sulla croce, al culmine della sua vita, come sintesi di tutta la sua vita, Gesù ci indica il cammino da seguire per unirci a Dio, per avere la vita, che è il cammino di una fiducia che si affida, che si dona senza riserve. Questo Dio che accetta in Gesù di morire, unendosi agli esclusi della società, perché appunto poi non è che è morto in croce, è morto di quella morte, in quella condizione, a causa di quel giudizio, in conseguenza di quella vita, è quella morte che dice Dio, non la morte. E quindi il fatto che si può dire che Dio muore unendosi agli esclusi della società, si può e si deve dire. Questo Dio permette a tutti gli esclusi della società di rivolgersi a Lui nella loro condizione di miseria. E come Egli non si impone in nulla, poiché accetta la sorte che gli è riservata, no? Così ci lascia perfettamente liberi di credere o di non credere. Cioè la croce e il perdono non esercitano nessun incantesimo su di noi, né con la potenza, né con la minaccia, e nemmeno con la pietà o con miserazione. Non una sola volta dice Gesù, abbiate pietà di me. Suo perdono è senza ritorno, capito? Senza retropensiero, senza seconda intenzione, senza obiettivi. Porre la propria fiducia in Dio è un atto di sovrana libertà. No? Quando i cristiani, e anche lì Luca che fa salutare Gesù dal povero disgraziato crocifisso accanto a lui, che gli chiede di andare insieme, è mirabile, no? Come l'ultima cosa che Dio fa in questo mondo. Quando i cristiani hanno voluto dire il senso profondo della morte di Gesù, hanno detto che è sceso all'inferno, no? È sceso agli inferi. Cioè l'inferno, appunto, nel mondo antico è il regno dei morti, sottoterra, inferno vuol dire sottoterra, no? Cioè come dire che Gesù è morto davvero, è andato nel regno dei morti. Non ha semplicemente cambiato pelle, no? E se in questo si deve leggere qualcosa che Dio ci dice, è che Dio accompagna l'uomo non solo nella vita e nella sofferenza, ma fin nelle tenebre della morte. Se pensate alla questione del male, della sofferenza, della morte, che tutti gli uomini si sono continuamente posti, no? In rapporto alla linea di senso tra trascendenza e immanenza, il fatto che il nostro Dio muoia, certo, senza che sia tolto niente al carattere drammatico, anzi, viene da Dio autorizzato. Nella morte di Gesù viene autorizzato che la morte sia un andare verso il mistero drammatico. La drammaticità della morte non va tolta, appunto, no? Dalla fede, non è tolta dalla fede. Però, appunto, questa compagnia di Dio all'uomo nella morte e in questa morte, quindi. Nella logica di star vicino alla vittima e quindi nella logica, non dico di spiegare il male, la violenza che ti viene fatta, e comunque di accompagnare, capito, il povero vittima della violenza e del male. Ha qualcosa di cristiano da dire sulla questione della morte, appunto, no? Sulla questione del male e della morte. Ha qualcosa di buono, ha qualcosa di radicalmente buono di dire anche nella morte, il Vangelo, no? Cioè il Vangelo non è che si ferma lì quando arriva la morte e dice, beh, adesso non so. Il Vangelo ha attraversato la morte, l'attraversa, appunto, no? Cioè il Vangelo è portato nella morte stessa, o se volete, appunto. L'amore di Dio assume la forma di offrire speranza all'uomo anche nella morte. E difatti la logica di tutta questa lettura, si poteva partire dalla fine, come facciamo solitamente, no? L'esperienza del risorto, e poi si risale a leggere il senso della vita di Gesù. Stavolta l'abbiamo descritta così, ci si arriva, ma l'interpretazione cristiana della morte è la testimonianza della fede nella resurrezione, no? Del fatto cioè che nella morte giace la promessa, e quindi tutto il tema del ritorno, tutto il tema escatologico, della speranza, il messaggio profetico che predisponeva a intendere la parola di Dio, della croce, eccetera, eccetera. Perché di fatto, anche riguardo alla resurrezione, ci troviamo di fronte alla stessa caratteristica, no? Cioè, il fatto che uno si dice con la morte finisce tutto. Beh, i Vangeli dicono che è risorto, ma appunto sta roba qui cos'è? Ancora una volta è la testimonianza dei discepoli. La morte di Gesù che è stata innegabilmente una fine, ma viene raccontata nella maniera di una testimonianza dei Vangeli, la fede dei discepoli, che diventa, nella morte di Gesù, la testimonianza della resurrezione. E anche qui, appunto, non c'è bisogno di far magie. Lo sappiamo, i Vangeli sono molto, anche su questo, l'autenticità dei Vangeli si dimostra soprattutto in queste cose, secondo me, la serietà della loro testimonianza, no? Spesso a morte Gesù, i pochi discepoli che erano rimasti nei paraggi sono scappati via tutti, scoraggiati, disperati, dispersi per tornare alle loro case. Poteva benissimo costruire l'operazione subito, no? Se era un'operazione da costruire. E poi li vediamo tornare sui loro passi. Dopo non aver capito niente, hanno compreso le cose in modo diverso. Che cosa? L'identità di Gesù, la sua missione, la sua ragion d'essere, la sua parola. Un volto incredibile di Dio e una profondità impensabile dell'umanità dell'uomo, no?